Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera, anche in questo venerdì di Ponte, dalle 20.30 alle 21.30, e questa sera vi parleremo di argomenti diversi. Ad esempio più tardi andremo a parlare del fatto che dal 2023 è scaduto il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, e il governo non ha ancora emanato il nuovo piano, e allora è un ritardo naturalmente inaccettabile, soprattutto quando si fa un gran parlare di contrastare in modo concreto la violenza di genere. Ne parleremo con Action Aid più tardi qui a Sui Generis. Poi parleremo anche di un festival che è in programma in questo fine settimana a Bergamo, in diversi luoghi di Bergamo. È il Festival Orlando, che è un festival di tematiche queer, che ha attraverso linguaggi anche molto diversi, tanti temi che sono cari qui alla nostra trasmissione. Noi abbiamo raggiunto la direttrice artistica del festival e allora con lei vi racconteremo un po' il senso del festival e l'edizione di quest'anno, edizione che è dedicata a un tema specifico, che è quello del fallimento. Tra poco però cominciamo questa puntata, prendo una pagina su due libri, e sono due graphic novel, quindi sono deciso questa sera di cominciare così, con due libri, ma due libri appunto che affrontano due temi diversi, ma entrambi hanno a che fare con Sui Generis, ma che sono appunto due libri disegnati. Ne parleremo tra poco con la prima autrice, che non vi presento ma che è già qui con me, e vi anticipo che invece più tardi andremo a parlare con l'altra autrice di una graphic novel, della graphic novel che vi presentiamo. La graphic novel si intitola Nereidi, è edita dal Castoro e la sua autrice si chiama Ilaria Palleschi e ci verrà a trovare più tardi. Tra pochissimo però diamo il benvenuto alla nostra prima ospite, che è già qui davanti a me. Allora andiamo ad aprire questa puntata di Sui Generis con il primo libro che ho qui tra le mani e con la mia prima ospite, che come vi dicevo è già seduta qui davanti a me. Il titolo di questa graphic novel è Ma siamo ancora qui a parlarne, è edito da Coconino e l'autrice è Cleo Bissong, che è qui con me. Ciao.
Ciao.
Ciao, benvenuta a Sui Generis. Grazie di essere venuta qui a presentare questo libro che è appena uscito, se non sbaglio. Da quanto tempo è uscito?
È un paio di settimane fa, il 3 di... che mese siamo? Che giorno è? 3 aprile, inizio mese.
A inizio mese, quindi Sui Generis veramente sul pezzo. Ma siamo ancora qui a parlarne. A parlarne di che cosa, Cleo?
Allora, parlare di tutta una serie di tematiche che comunque tanto che circolano, ed è da quella frustrazione che nasce sia il titolo che l'opera, in particolare contraddizioni riguardo le aspettative sociali di genere, riguardo i nostri corpi, le nostre sessualità in generale, in particolare, insomma, raccontata dal mio punto di vista, quindi in quanto donna. E la contraddizione quindi tra tutte queste aspettative sociali piuttosto, appunto, tra virgolette conservative, ma comunque che sono le più diffuse, e anche tutte le aspettative sociali del femminismo mainstream pop che adesso, insomma, va per la maggiore da un po', però che comunque è limitato in un certo modo, sì. Quello appunto più mainstream, più social, ecco.
Quando si legge questo libro è quasi una cattiveria chiederti di cosa parla questo libro, perché c'è proprio...
sì, è molto impegnativo. No, poi la prima domanda, giustamente la prima domanda,
perché la prima domanda.
È una domanda, esatto, per ogni volta un po'.
C'è proprio però una scena nella graphic novel in cui una tua amica ti dice: ma allora di cosa parla questo libro? E non è facile, e questo è uno dei punti secondo me di interesse, nel senso che capisco che sia difficile la risposta, però e magari è difficile mettere in fila le idee che ci sono poi all'interno del tuo libro, però è vero che stiamo parlando di dei temi che sono anche temi antichi nella riflessione delle donne, se non del femminismo. Tu come li hai incontrati queste domande che poi tornano e ritornano nel libro, a proposito, come dicevi, del corpo, anche della sessualità, dell'essere donna?
Come li ho incontrati? Vabbè, appunto, questo è il mio primo fumetto scritto da me, quindi incapsula tutta una serie di riflessioni che credo che siano tanti anni che appunto metto insieme, cioè credo che forse i miei primi approcci nascano veramente da Tumblr quando avevo 15-14 anni, quindi non avrei neanche delle fonti precise. Forse una delle, diciamo, per dare un nome, per dare una fonte a una cosa che mi ha fatto scattare tutta una serie di ragionamenti, mi ha fatto venire voglia di approfondire, sono stati i fumetti di Liv Strömquist. In realtà più recente, cioè è stato abbastanza recente come cosa, quindi non è che era la prima volta, diciamo, che incontravo quei temi, anzi. Però forse era, cioè, in certo senso invece sì, in particolare I sentimenti del principe Carlo, La rosa più rossa si schiude, sono veramente... delle opere che trattano, che mettono a fumetti in maniera molto, insomma, trasparente, chiara, evidente, tutta una serie di problematiche appunto evidenti, ma che non so, non avevo mai visto messe così chiaramente.
E poi anche con un certo umorismo, lo dico, perché questa è una cosa che hanno in comune i fumetti che hai citato con il tuo. Anche.
Sì, sì, esatto, un grande umorismo, comunque un grande spirito, cioè la Liv, divulgativo, e di mettere in modo semplice, appunto, in modo chiaro, dei concetti abbastanza complessi con la pop culture, e insomma, si rendere molto accessibili. E infatti è stato così, cioè mia sorella l'ha regalato a mia madre, mia sorella a me, io l'ho regalato in giro.
Anche a me l'hanno regalato.
Ecco.
Senti, tu sei la protagonista di questo libro, è un libro che... Ah, fai già la faccia, e allora
no,
questa diventa tutta subito una domanda.
No, è solo ne parlavo con degli amici, perché sì, io sono la presentatrice, diciamo, del libro. La poi ci sono dei vari personaggi, diciamo, che fanno da tramite di vari aspetti e pensieri di me, però che volevano essere personaggi separati da me, perché è una cosa che ti aiuta a scrivere, che mi ha aiutato a scrivere di questi temi. Però di fatti, quando la gente li legge, dice: ma tu sei sia questo? Perché una certa c'ha gli occhiali? Cioè, questa è mia madre, quella prima volta che ha letto il fumetto, ha detto: no, non sono io, è un avatar, però insomma.
Certo, però quello che ti volevo chiedere è: all'inizio del libro tu dici che per te è stato importante anche confrontarti con altre persone, che io pensavo i personaggi di questo libro magari ispirati ad amici, amiche o altro, e non so, questo te lo chiedo, cioè il tuo modo di riflettere su questi temi anche al di là del fumetto, poi naturalmente come confluiscono nel fumetto, però anche al di là del fumetto, è stato un modo in cui sei arrivata, in che modo? Anche con il confronto?
Sì, soprattutto col confronto, cioè Ed è stato molto bello come processo, perché appunto, come ti accennavo, io l'ho fatto all'interno di un master, questo fumetto, in cui quindi ero in classe con altre persone che stavano facendo i loro fumetti, tutti i progetti nati all'interno di quel corso. E una cosa che ci obbligavano a fare era feedback, quindi raccontare a che punto eri col tuo lavoro, di cosa volevi parlare, che problemi avevi, a tipo 5-6 persone contemporaneamente farti dare le loro opinioni su cosa potevi fare. Che è stata abbastanza traumatica come cosa, perché appunto cioè, non erano cose di cui ero più di tanto abituata a parlare, se non magari uno a uno con le migliori amiche, con mia sorella. Però è stato molto bello come processo, perché nel corso di quell'anno, col fatto che era quella la mia vita, cioè comunque stavo ero in un'altra città e non entravo in corso per fare quello, ovviamente le persone mi chiedevano di che cosa parla il tuo fumetto, gliene parlavo. E venivo un attimino vista con una persona quindi con cui potevano parlare e di aprirsi tutta una serie di tematiche. Sì. E quindi mi hanno regalato un sacco di confronti, di chiacchierate, di confidenze, e nate anche dal mio aprirmi, che è stato forse una delle cose per cui per me è stato importante fare questo fumetto, perché io in primis per la maggior parte della mia vita non sono riuscita a parlare di tutta una serie di appunto problemi che avevo, sia nel sesso che col corpo, che con i ragazzi, che con, con tutta una serie di questioni, e nessuno quindi lo faceva con me, e quindi mi sentivo ancora più isolata. Non riuscivo, sia perché appunto non erano, cioè sì, perché non erano né magari molto femministe, o comunque perché non mi sentivo molto conforme in quello che dovevo essere e come dovevo sentirmi. E quindi nessuno si apriva con me. Nel momento in cui ho cominciato ad aprirmi io con gli altri, con le altre persone,
hai avuto un ritorno.
Ho avuto un ritorno e ho capito che funziona così.
Senti, il titolo appunto è "Ma siamo ancora qui a parlarne". Mi soffermerei a questo punto su questo "ancora". Ora io leggo dalla copertina che sei del 1998. Cerco sempre di non dire "sei giovane", "non sei giovane", perché oggi non si capisce più quando si è giovani. Però sei del 1998. Eppure siamo ancora qui a parlarne. Allora ti volevo chiedere un po' quanto c'è anche di generazionale dal tuo punto di vista nel tuo fumetto, perché è un periodo in cui sembrerebbe che invece da tanti punti di vista dovremmo essere più pacificate con i nostri corpi, no? C'è la body positivity, c'è tante ragazze smettono di depilarsi, si sentono, non so.
Sì, non so, è perché quando poi vado a rivedere magari dei testi, dei temi, cioè queste cose affrontate negli anni 60, 70, cioè un'altra cosa che mi ha un sacco sbloccato su molti di questi temi, che me li ha fatti scoprire all'università, mi hanno fatto tipo leggere John Berger, Ways of Seeing, e in cui c'è questo saggio su come parla, in cui parla di come le donne vivono in un modo in cui fanno sempre caso al modo in cui sono percepite, al modo in cui sono guardate, e quindi questa specie di appunto, come si dice, telecamera esterna, non so, questa prospettiva esterna.
Ho capito, uno sguardo esterno.
Questo sguardo esterno costante, certo. E non mi ricordo di che anno è quel saggio, comunque è di un bel po' di tempo prima che io nascessi. Eppure è una cosa che io a 20 anni, nel 2020, appunto già consapevole di tutta una serie di cose dentro body positivity, femminismo, eccetera, eccetera, non sentivo ugualmente mia, cioè dicevo, cavolo, ancora... Cioè,
ancora necessario.
Sì, cioè non ero consapevole di quella roba lì, appunto mi consideravo abbastanza consapevole, abbastanza liberata, molto più di mia madre, non mi depilavo, non so, un po' di cose magari più di superficie, però alla base dentro c'erano interiorizzate tutta una serie di nozioni e di modi di vivere, di muovermi, di comportarmi, che di cui non ero neanche più di tanto conscia, ma che comunque già se n'era, insomma, se n'era fatta un'analisi. E quindi è un po' da lì che viene l'ancora. Credo che sia una cosa che riguarda abbastanza la mia generazione anche, che appunto su magari tutta una serie di tematiche sappiamo anche forse come dovremmo sentirci o comportarci a livello più teorico, un pochino più, non di facciata, però insomma di provarci a liberarci, però sul sentire, sul proprio sul viscerale, sul corpo, non... o anche nei rapporti, nei momenti in cui tu ti confronti con gli uomini semplicemente, che quindi hanno un altro, cioè vabbè, non voglio neanche Non sono ancora molto, io non sono molto brava per verbalizzare certe cose, perché sono già
certo,
fatto
ma e poi
però tendono, diciamo, a ristandardizzarti, certo. Nel momento, o anche solo se sei al lavoro, se sei in un ambiente che non è la tua bolla, che non è il tuo i tuoi amici o,
a proposito di sesso, di rapporti con gli uomini, un altro dei temi di questo libro, che prende una parte di questo libro, è il tema del consenso. C'è anche quell'aspetto che poi ha a che fare col corpo, naturalmente.
Sì, c'è. Sì, non l'ho trattato tanto quanto avrei voluto, perché appunto non è facile da trattare.
Certo.
Parlo sia del consenso che anche delle zone grigie del consenso e di che cosa... come dire, anche di dare il consenso per qualcosa che magari non sei sicura di voler fare, e comunque lo dai anche per appunto piacere o comunque per avere un ritorno di qualche genere, che sia un'approvazione maschile, eccetera. Quindi appunto lo parlo molto, diciamo, dalla prospettiva di chi...
Sempre quello sguardo da fuori di cui parlavi prima.
Esatto, esattamente, e appunto di queste cose di cui è un po' più difficile parlare, perché ne parlo in prima persona, però se la metti male rischia che suona anche un po' come victim blaming, perché appunto dici ok, ho dato il consenso e poi è successa una roba che non volevo che succedesse, anche se in un certo senso la volevo, ma non è perché volevo quella cosa, ma volevo... appunto l'approvazione o non lo so, tutta un'altra serie di... quindi sì, cioè volevo un attimino solo fare un discorso, appunto è un dialogo, cioè uno scambio tra i personaggi per insomma elaborare un po' di vari tipi di prospettiva, e sì, che non avevo visto elaborati così tanti finché non ho cominciato comunque a fare
con questo progetto. Stiamo parlando del libro, ma siamo ancora qui a parlarne, edito da Coconino e scritto da Cleo Bissong. C'è anche una bibliografia qua in fondo, una piccola bibliografia di testi che ti sono utili. E come mai l'hai inserita?
L'ho inserita perché appunto uno, appunto grande fan di Nils Strömquist, che comunque fa una roba molto più forte a livello teorico, sociologico, e mi piaceva come cosa. E poi perché appunto non ho potuto parlare di tutto. Poi un po', faccio un po' fatica a capire bene qual è il mio pubblico, perché continuavo a cambiare idea mentre lo facevo, però... È un, diciamo che è per persone magari già iniziate al femminismo, cioè non è che ti spiego cos'è o faccio le basi, e volevo dare degli strumenti appunto per approfondire ancora di più certe le cose di cui parlo, semplicemente, e metto le cose che hanno aiutato me a capirle meglio, e un po' tutta l'idea è instaurare un dialogo, instaurare una o una riflessione. Quindi sono tutti testi molto approcciabili, per me molto importanti.
Comunque non sono d'accordo con te, dissento, non è per persone già iniziate al femminismo, ma per chiunque invece. Ci sono insomma tante cose, è un testo invece accessibile ed è anche un testo molto divertente, oltre che ricco di spunti, per cui assolutamente lo consigliamo. Ultima cosa che ti chiedo, dove e quando lo presenterai?
Allora, presenterò questo weekend al Comic Con di Napoli, dove sarò il 3 e il 4, sabato e domenica, poi il 7 a Firenze, al Recovery Plan, e l'8 a Milano, la prima presentazione, alla libreria Lasca, zona Affori, e infine il 10, no non infine, il 10 vabbè, sarà a Brescia alla scuola di comics, se qualcuno vuole passare, e poi weekend alle 11 del mattino.
Alle 11 del
mattino, e poi tra due weekend sarò a Torino, al Salone del Libro, non so ancora esattamente i giorni, usciranno, lo trovate sulle mie pagine.
L'abbiamo presentato allora, ma siamo ancora qui a parlarne, di Cleo Bissong, edito da Coconino. Grazie mille Cleo per essere stata
grazie
con noi.
Grazie a te.
Como el opinión por sobre lo que yo manejo. Te miro en mi reflejo y ya nada lo veo complejo. Cerquita tuyo brilla el chakra desde el entrecejo. Seguir transmutando lo que ha estado yendo. La relación no está oxidando si hoy vamos riendo. Te canto melodía a los Big Tender, a los Elvis. Endulzas mi guarida como Grace a Tommy Shelby. Mi cora te recita que tu luz es infinita. Pido a la reencarnación que nuestro encuentro se repita. El cielo lo amerita, que sin luna el sol se agita. Como yo sin poder ver tus ojos de chinita.
No puedo apartarme de su riel, como aquella colmena clave. Y en sobredosis de ya 100%. La, la, le, 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 la.
Allora andiamo tra le pagine di un'altra graphic novel, un altro libro. L'ambientazione è quella di un'isola, quindi un luogo chiuso, cinto dal mare, in cui ci sono delle inspiegabili sparizioni di uomini violenti. Ma non è l'unica cosa che accade su quest'isola e che ci viene raccontata da un adolescente che vive sull'isola. Questa è un po' la trama, ma veramente per sommi capi, di questo libro edito dal Castoro, che si intitola Nereidi e che è scritto da Ilaria Palleschi.
Ciao Elena, grazie mille.
Grazie a te di essere qui con noi per presentarci questo lavoro che hai pubblicato, appunto, lo dicevamo in apertura, col Castoro. Da dove cominciamo, Ilaria? Forse cominciamo dal titolo e da queste creature Nereidi. Chi sono?
Beh, allora, le Nereidi. Nereidi erano le ninfe dell'antica Grecia, almeno alcune delle ninfe, quelle delle acque marine, perché poi veramente studiando ho scoperto che ce ne sono un'enormità e mi sono venute in mente proprio anche poi quando magari adesso cominciamo a parlare un po' meglio della storia, proprio perché mi sono chiesta il termine ninfessa, no? Non so se anche sì. Lolita viene definita così, no? Poi sono andata un po' a studiarmi di nuovo mitologia greca e ho notato che in realtà le ninfe che hanno tentato sono solo quelle che ho trovato io, almeno sono solo due, poi di base non sono sempre rincorse, quindi ho detto forse non sono proprio loro la causa di qualcosa, quindi ho detto proviamo a portarle, a trasformarle in una maniera che, vabbè, adesso che ne parliamo vedremo,
certo,
insieme, che
certo.
Non allora, è proprio la solita, non sono proprio così, diciamo, vulnerabili.
No, no, decisamente no. In questo libro appunto si racconta, è un libro che ha un'ambientazione, dunque non è mai facile parlare di un libro che ha una storia, che è un libro quindi anche di narrativa. Questa naturalmente è una graphic novel, l'abbiamo detto, non vogliamo svelare troppo su quello che succede, però se restiamo anche un po' alle prime pagine del libro, quello che è un punto di partenza sicuramente interessante è una società che tu ti sei immaginata, con delle regole abbastanza precise che rispondono apparentemente a delle necessità. Proviamo a raccontare un po' l'ambientazione.
Ok, allora, l'isola di Perimele, un altro nome sempre tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, sempre legato comunque sia a una questione di violenza. Nonostante questo Nereidi sia un libro targettizzato per un pubblico young adult, comunque sono temi che credo bisogna affrontare anche per una sorta di coscienza che si può avere tranquillamente a qualunque età.
Dalla preadolescenza, infatti, quindi young adult dai 13 anni, giusto?
Sì, orientativamente, poi ovviamente sì, certo. chi le vuole leggere fino anche ai 40-70, non ci limitiamo ovviamente. E, che dicevo, praticamente mi sono immaginata questo contesto anche molto chiuso, perché è un'isola, quindi sai, poche comunicazioni, un contesto molto chiuso, in cui avviene un femminicidio. E vediamo la risposta di una società molto, purtroppo mi verrebbe da dire distopica, ma ormai ci stiamo avvicinando un po' ai romanzi distopici, diciamo, e comunque la risposta, diciamo, è la cura a un sintomo più che a una causa. Quindi ad esempio vengono messe queste regole in cui alle donne non è concesso andare in giro senza un uomo che le accompagni, perché così si crede di mantenerle in sicurezza. E quindi vediamo la protagonista, che si chiama Beroe, che sta sempre in giro con il suo migliore amico, che è Ila, e ovviamente lei, diciamo, che già da è un adolescente Beroe, e comincia, diciamo, un po' a prendere coscienza di questo tipo di regole, e cominciano a non andarle proprio molto a genio. Quindi vedremo poi, ovviamente, chi avrà l'opportunità di leggerlo, la voglia di leggerlo, come cosa succederà a un certo punto.
Certo. Senti, nella protagonista c'è una specie di, appunto, risveglio, di ribellione. Allora ti volevo chiedere un po' come hai lavorato da questo punto di vista sull'adolescenza, come hai fatto a raccontare così bene, dal mio punto di vista, un adolescente e il suo senso proprio di rivolta nei confronti di delle regole che appunto le paiono sbagliate fin da subito.
È una bellissima domanda, grazie. Non è facile, ma ci provo a rispondere, perché forse hai preso proprio un pensiero che facevo molto prima di iniziare questo libro. Ho pensato a quando ero io adolescente, no? Sai, la ricerca di se stesse comincia più o meno in quell'età, e comincia anche a manifestarsi quel senso quasi di rivalsa, no? In cui comincio a vestirti come per manifestare qualcosa, non so, in maniera alternativa, per manifestare un tuo disagio, oppure una tua scelta, insomma, sei come carica di una nuova personalità che vuoi vedere se si trasforma, se riesci a ottenere e se riesci a funzionare, però non hai paura del giudizio, ok? È come se trovare se stesse fosse una cosa importante, e quindi c'è quella purezza in qualche modo, nonostante l'adolescenza sia un'età veramente complessa. È vero che non si ha la paura di dimostrare, di far vedere quello in cui si crede, perché forse non si è ancora del tutto schiavi delle circostanze, della società e della cultura. Diciamo che forse si sente un po' meno il peso, perché questa è una cosa che ricordo soprattutto nella mia adolescenza, cioè andare contro era quasi necessario per me, veramente era quasi uno stimolo che sentivo, quella voglia di rompere un po' le regole, insomma. Quindi forse è un momento in cui veramente si fa perché si sente davvero il bisogno, si sente davvero la voglia, che è poi legato al fatto di capire chi si è.
Senti, restiamo un attimo su questo tema, più o meno, diciamo, perché volevo chiederti qualcosa su, abbiamo parlato appunto un po' dell'adolescenza, di dove sono arrivate questa ispirazione a scrivere la storia di un adolescente. Tu hai lavorato anche nelle scuole, hai insegnato fumetto e storytelling, allora ti volevo chiedere un po' nell'incontro con le adolescenti e gli adolescenti che hai incontrato tu, hai sentito anche lì in quell'occasione la necessità di un libro come questo? Questo, c'è una relazione tra questo lavoro e i tuoi incontri?
Beh, guarda, è un po' un'arma a doppio taglio, nel senso che sai, non è facile confrontarsi con le persone più giovani, perché comunque almeno su di me hanno il potere sempre di lasciarmi un po' spiazzata, no? Dell'avere, ricevere delle risposte che non ti aspetti, come se appunto ci fosse ancora qualcosa che non c'è bisogno di imparare prima e di classificare come questo si dice così, a questo si risponde in questo modo. Quindi credo che comunque, per quanto sfidanti, perché poi devo dire che non è semplice magari tenere l'attenzione di 30 ragazzi e ragazze, soprattutto alle scuole medie, alla fine si riusciva sempre a creare un bel rapporto di condivisione, c'erano e vedevo tanti stimoli, tanta voglia di provocare, ma anche tanta voglia di imparare, quindi riuscire un po' a capire il loro linguaggio, non il loro linguaggio, ma magari un linguaggio che io avevo perso, ok? Quindi sai, è la prima volta che io faccio un libro targetizzato per, diciamo, l'adolescenza, quindi anche devo dire che questa esperienza mi ha aiutato tanto anche per ricordarmi cosa avrei voluto sentirmi io e cosa avrei voluto fare io, insomma. Quindi sì, devo dire che nonostante io non so come facciano professoresse e professori a mantenere un'energia costante per 5 ore perché veramente è impegnativo come mestiere, sì. Però è davvero gratificante quando poi, vabbè, io insegnando disegno, storytelling, diciamo che c'è uno sfogo che non, a cui non metto paletti, ok? Quindi io ovviamente non interrogo e cerco di farli sfogare, di farli sempre assecondare sempre quelle che sono le loro voglie, ovviamente, le loro curiosità.
Quindi, senti, e diciamo il fumetto?
Prendo la parte bella.
Certo, e il fumetto può essere una porta d'accesso per comunicare con le persone più giovani?
Assolutamente, anzi, la cosa che poi, diciamo, lo stigma che il fumetto si porta sempre dietro, il pregiudizio è che sia esclusivamente per persone giovani, quando a questo punto io mi dico ok, allora, dato che è per persone giovani, non vedo perché non possano leggerlo già dalle medie o anche negli ultimi anni di elementari. È pur vero che poi io consiglio fumetti a tutte le età, perché è semplicemente un altro media. È come dire no, non guardare i film perché sono per persone a cui piace il cinema, nel senso una persona dovrebbe godere di ogni media, dai romanzi al resto. Infatti mi è capitato più di una volta in particolare a Roma durante un festival, in cui la nonna di questo bambino lo scansava dal nostro stand con i fumetti, dicendo no, questi sono solo fumetti, andiamo a cercare libri seri. E io penso di averla fulminata un po' con lo sguardo, però ecco, non si può dire a un bambino in quel caso questo non lo puoi leggere. Io spero che quel bambino abbia reagito con ok, adesso li leggo tutti i fumetti, perché è probabile che si scateni, certo, quella cosa, però ancora a fare quella distinzione, i fumetti sono per adulti, per bambini, Chekhov è per adulti, nel senso, se un bambino avesse la voglia di leggere Chekhov almeno può provare, nel certo, senso, quello che dicevo anche prima, non meno sovrastrutture, però sicuramente è un'altra cosa. Io penso che più si danno stimoli, magari si può avvicinare ad esempio a una persona giovane che a cui non piace leggere, attraverso il fumetto si potrebbe avvicinare alla lettura.
Stiamo parlando con Ilaria Palleschi, che ha scritto Nereidi, edito dal Castoro, libro che esce in libreria la prossima settimana, il 6 se non sbaglio, giusto Ilaria?
Sì, esatto.
Quindi
esatto,
veramente tra una manciata di giorni. Senti, ancora proprio un paio di domande al massimo. Una te la voglio fare sul fatto che questo libro è un libro sui rapporti anche tra le donne, tra di loro, su generazioni di donne diverse che si confrontano. Qual è il ruolo, secondo te, di questo discorso tra donne all'interno della storia? Cioè, in che modo è un motore? Perché in certi casi sembra invece quasi un freno poi al risveglio della protagonista, alla ribellione della protagonista.
La cosa bella è che si sente molto il peso, secondo me, di ciò che viene tramandato attraverso le donne, no? Non so, anche pensare a Jane Austen, a pensare a tutto quel tipo di letteratura che si è costruita sul fatto che alle donne era concesso un determinato spazio, quindi vivere magari nella famiglia stessa dei valori che vengono tramandati per via matriarcale, no? Ad esempio in questo caso, nel libro in particolare, l'uomo può stare fuori mentre le donne restano dentro, quindi si mantiene un certo tipo di discorso, però in questo tipo di senso c'è anche di contesto, c'è anche la paura che viene instillata dall'esterno, quindi persone magari che hanno vissuto ciò che ovviamente la protagonista è troppo giovane per aver vissuto, vivono la paura e quindi si frenano e cercano ovviamente di mettere dei paletti a quelli che sono dei desideri plausibilissimi, come la voglia di uscire da sole, come la voglia di fare una festa in spiaggia con gli amici quando si ha 15 anni. E quindi è quel senso che penso ci sia un po' in tutte le famiglie, perché è naturale a livello genitoriale, credo, non sono una madre, però penso sia logico cercare di proteggere i propri figli e le proprie figlie. Però ecco, in questo caso ovviamente lo viviamo in maniera molto più estrema, perché comunque, come diciamo prima, il contesto richiede ancora più limiti, ancora più paletti, che però, se ci pensiamo bene, sono simili a una ragazza a cui viene detto non uscire con quella gonna perché è troppo corta, ok? Diciamo che sono anche quelle delle frasi che, se ci pensiamo bene, racchiudono una sorta di violenza e di oppressione in qualche modo.
Mm-hmm. Ilaria, è già in programma delle presentazioni?
Allora, guarda, a parte nella mia città natale, io sono di Latina, quindi mi piace inaugurare i nuovi libri da me in un contesto amicale. Mm-hmm. E poi adesso questo weekend sarà in anteprima, Nereidi, il 2 e il 3 maggio al Comic Con di Napoli. Mm-hmm. E poi penso andremo verso il Salone di Torino e poi chissà.
Benissimo. Però
continueremo a girare anche con le scuole.
Ti seguiremo. Allora, Ilaria Palleschi ha scritto Nereidi, edito da Il Castoro. Grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a te, Elena.
E come vi anticipavo in apertura, adesso andiamo a parlare di violenza di genere e ne parliamo con Isabella Orfano, che è esperta di diritti delle donne per Action Aid. Benvenuta.
Grazie per l'invito.
No, grazie a te di essere qui con noi. Allora, andiamo a parlare di un comunicato stampa con cui è uscito Action Aid per parlare appunto di un problema abbastanza cardine, e cioè l'assenza di un piano antiviolenza, il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne è scaduto nel 2023. Proviamo a fare una fotografia della situazione in cui siamo, quindi.
Allora, per diciamo essere precise, non è che manchi esattamente un piano, ma quel piano è scaduto. Il Dipartimento per le Pari Opportunità, quindi il governo, ha deciso diciamo di prolungarlo finché non uscirà il piano nuovo, che attualmente è in fase di elaborazione non si sa esattamente quando uscirà, però se ne stanno occupando anche attraverso l'interlocuzione con tutti gli attori che compongono quello che si chiama l'Osservatorio Nazionale contro la Violenza, di cui tra l'altro anche ActionAid fa parte in rappresentanza della società civile. Quindi diciamo che hanno deciso di allungare un piano perché non si era arrivato, diciamo, alla sua conclusione, anche se temiamo che in realtà non si riuscirà effettivamente a realizzare tutte le attività lì previste, perché le attività in effetti erano tantissime e nell'arco di quei 3 anni che adesso appunto sono aumentati è abbastanza improbabile che si riesca a realizzare tutto, anche perché, ricordiamolo, quel tipo di piano era un piano strategico e senza essere accompagnato da un piano operativo. Cosa significa questo? Un piano strategico un po' da un indirizzo per l'appunto strategico e ci dice qual è la direzione da intraprendere, in parole povere come dire qual è il mondo che ci piacerebbe avere, però è importante anche definire come riuscire ad arrivare a quella realtà a cui tendere, quindi specificare chi fa cosa, come e quando, con quale tempi e con quali finanziamenti. Ecco, questo manca e forse nel nuovo piano, forse il piano che dovrebbe essere 2025-2027, un piano operativo sarà presente, però finché non uscirà non ne avremo contezza.
Ecco, questo ritardo che conseguenze ha nella vostra analisi?
Questo ritardo significa che diciamo non è probabilmente una priorità il fatto di lavorare su delle politiche strutturate antiviolenza, e questo lo diciamo anche perché non c'è una grande trasparenza rispetto alle attività che vengono implementate. Bisognerebbe avere, per esempio, sul sito del le pari opportunità informazioni molto dettagliate su quali sono gli interventi che vengono finanziati, su quali sono i progetti che sono stati sostenuti. Di recente, dopo 2 anni di attesa, è stata rivelata la lista, per esempio, delle progettazioni finanziate nel campo della prevenzione, ma al di là del nome di chi è stato finanziato, del titolo del progetto, non abbiamo contezza esattamente su che cosa si andrà ad operare. Il problema di questo paese specifico, per esempio, è che si lavora sempre in risposta delle violenze già avvenute. Lo dimostrano gli ultimi atti del governo, dove si è andato a definire il reato di femminicidio, che è sicuramente un'azione molto importante, però noi come ActionAid sottolineiamo con forza che c'è una grave mancanza rispetto alla prevenzione primaria. La prevenzione primaria è la prevenzione, ovvero tutte quelle attività che vengono messe in atto per fare in modo che la violenza non abbia luogo, quindi non continuare a rispondere a una violenza che è già agita. Per lavorare sulla prevenzione primaria è necessario fare un lavoro molto dettagliato, lavorare su più ambiti, utilizzare più strategie, coinvolgere più politiche, coinvolgere più istituzioni ai vari livelli, nazionali, regionali e territoriali. Quindi tutta questa parte, noi sottolineiamo con forza, allo stato attuale non emerge dal lavoro, di cui si conosce, come dicevo prima, molto poco.
Leggevo poi una cosa che in effetti ho trovato assolutamente giusta, che si parla, e purtroppo manca l'educazione all'affettività, alla sessualità nelle scuole come in modo così proprio capillare, però voi dite anche che è necessario anche intervenire su altre fasce di età che sono quelle fuori dal sistema scolastico. Voi dite appunto, esatto, i dati Istat dicono che la maggior parte delle violenze è agita da uomini di età tra i 25 e i 54 anni, quindi naturalmente è importante per tutte le persone che devono ancora arrivare ai 25 anni o comunque giù di lì, è importante la prevenzione a scuola, sarebbe importante anche prevedere degli interventi in altri ambiti e settori della società.
Assolutamente, non solo appunto, come diceva lei, altri ambiti, ma anche altre età. Al di là della fascia che ricordava lei, che è quella che corrisponde all'età della maggior parte degli uomini che sono autori di violenza, quello che manca ancora è capire che nelle varie fasce d'età nel corso della vita, quindi da quando si è molto piccole e piccoli fino a quando si è anziani e anziani, è necessario intervenire e promuovere interventi che poi siano rispondenti ai bisogni delle singole fasce d'età. Faccio un esempio, se si considerano i neogenitori, no? neogenitori generalmente non si pensano come dei possibili target di sensibilizzazione per portare alla prevenzione primaria della violenza. Invece è esattamente in quel momento della vita che una coppia con un figlio o una figlia piccola comincia ad assumere dei ruoli anche relazionali, dei ruoli di genere che poi possono essere sviluppati in una direzione piuttosto che un'altra, e quindi veicolare degli stereotipi sia rispetto alla coppia sia alla persona, al figlio o alla figlia piccolina, no? Quindi è questa la cosa importante, cercare di capire che è necessario attivare delle strategie diversificate a medio e lungo termine in tutte le fasce di età. In tutte, perché nessuna fascia d'età è esente da forme diverse di violenza maschile contro le donne.
Stiamo parlando con Isabella Orfano, che è esperta dei diritti delle donne per Action Aid. Ancora una domanda: quali sono i cantieri, diciamo, aperti per quanto riguarda questi argomenti di Action Aid?
Beh, noi lavoriamo in diversi, diciamo, ambiti, noi come sempre portiamo avanti analisi e riflessioni e studi sulle politiche proprio antiviolenza, sia a livello locale, nazionale che europeo, perché è fondamentale andare ad analizzare quanto viene proposto per poi capire se viene implementato, quali sono i gap e quali sono le proposte da avanzare anche per migliorare le nostre politiche. Questo è un tipo di ambito su cui da anni noi siamo impegnate. Poi siamo impegnate anche nel sostenere, per esempio, attraverso dei programmi cosiddetti di regranting dell'Unione Europea, settoriali molto più piccole che lavorano quindi magari nei paesi e nei luoghi più remoti, come anche nelle grandi città, proprio nel campo della prevenzione della violenza, del supporto alle donne che hanno subito violenza. E lavoriamo anche in forme di violenza meno note, per esempio le pratiche lesive, di cui si parla molto poco. Mi riferisco alle mutilazioni genitali femminili o ai matrimoni precoci forzati, che sono poco conosciute come forme di violenza, ma esistono anche nel nostro paese, non sono in continenti lontani da noi, ma sono presenti. Quindi anche in questo caso lavoriamo con i vari attori che a vario titolo possono entrare in contatto con appunto questi casi, per rafforzare le loro competenze e per facilitare la messa in rete delle varie istituzioni, dei vari enti che vi lavorano. Lavoriamo poi anche per facilitare dei servizi che siano più rispondenti ai bisogni specifici delle donne e anche alle varie forme di violenza. Quindi diciamo, questi sono solo alcuni degli esempi, ma ne potrei fare molti ancora. E poi abbiamo anche un punto che portiamo avanti rispetto alla prevenzione. Per noi la prevenzione primaria è l'aspetto fondamentale su cui bisognerebbe concentrarci, come ho già ricordato, a livello istituzionale e nazionale. Noi siamo arrivate anche a promuovere una raccomandazione fondamentale, ovvero che è importante che si formi anche la politica, è importante che anche le istituzioni vengano formate sulle disuguaglianze di genere, su quali sono le politiche per l'uguaglianza di genere, quindi per prevenire la violenza, perché per avere delle politiche che siano adeguate è necessario che chi ha il compito di scriverle queste politiche sappia di che cosa stiamo parlando e sappia quali sono gli interventi necessari per prevenire la violenza.
Grazie mille, grazie di essere stata con noi, Isabella Orfano di Action Aid, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Sui Generis Radio Popolare, siamo verso la fine della trasmissione, però c'è un evento di cui vi vogliamo ancora parlare, che si svolge a Bergamo in diversi luoghi è il Festival Orlando, che torna con una nuova edizione. Noi abbiamo in collegamento con noi, per farci raccontare che cosa succede quest'anno, la direttrice artistica e coreografa Elisabetta Consonni. Buonasera, benvenuta.
Sì, grazie.
Grazie.
Sto dicendo benvenuta a te, però.
Non ti preoccupare, capita quasi sempre. Allora, l'abbiamo detto, 12ª edizione del Festival Orlando. Che cos'è Orlando?
Orlando è un festival queer di arti performative e cinema, o meglio, dal 3 all'11 vedremo solamente il festival. In verità Orlando è tanto altro, perché durante l'anno siamo sempre presenti sul territorio con la formazione sui temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale, con dei progetti territoriali su base artistica, però tutti questi processi affiorano poi sul territorio a inizio maggio, dal 3 all'11, incontrando un pubblico un po' più ampio, un po' più vasto. Ecco, ci occupiamo di tematiche queer e lo facciamo attraverso l'arte, che probabilmente è uno degli strumenti in questo momento più efficaci per fare in modo di aprire un orizzonte di possibilità e di immaginazione rispetto a dei futuri a cui si ambisce siano un po' diversi. Ecco.
Mm-hmm. Adesso tra poco vediamo qualcosa in più sul programma. Senti, i luoghi invece del festival, abbiamo detto che il festival è a Bergamo, ricordiamo naturalmente che c'è un sito internet che si può consultare, che è orlandofestival.it, lì trovate tutto il programma, che è lunghissimo, ma i luoghi coinvolti come li avete scelti?
Beh, dall'anno scorso prima era un festival molto diffuso, dall'anno scorso abbiamo sentito la necessità di incontrarci tutti in un punto, e quindi il nostro centro festival dall'anno scorso è diventato Piazza della Libertà e il Palazzo della Libertà, dove ci sono dentro l'auditorium, che è un tragitto che utilizziamo, Sala dell'Orologio, l'atrio e la piazza. La piazza è diventato proprio il centro nevralgico, il punto di incontro. E alla piazza viene restituito un po' questo senso di dibattito pubblico su determinati temi. Quindi c'è sempre questo centro festival che diventa, poi magari dopo ne parliamo approfonditamente, un'istituzione fantastica. E c'è un gruppo all'interno di Orlando, questo è un altro progetto tipo che dura per i mesi prima dell'anno, che ogni anno cerca di inventarsi un'istituzione, quindi una pratica artistica, un'installazione artistica, che però sia una fictional institution, un'istituzione finzionale che possa far riflettere su chi viene legittimato e chi no dalle istituzioni, quindi chi cade fuori il sistema di legittimazione. Oltre a questi luoghi, poi ci sono altri luoghi un po' più periferici, che sono per esempio il Performatorio, che è un piccolo centro di arti performative, Fondazione Sore Guazzi La Porta, che invece è un centro che produce in qualche modo pensiero riguardo a temi politici, e lì saranno i luoghi di alcune performance o alcuni eventi. E poi la città, ci sono due performance manifeste, come dicevo prima, e Botanica Queer, che attraversano la città.
Sì. Stiamo parlando con Elisabetta Consonni, che è appunto direttrice artistica del Festival Orlando. Senti, il tema dell'edizione di quest'anno è il fallimento, diciamo qualcosa di più.
Sì, quest'anno abbiamo deciso di ragionare sul fallimento, partendo in particolar modo da questo testo che è uscito tempo fa, nel 2018, ma era importante per noi riprenderlo in mano in questo momento, che è L'arte queer del fallimento di Jack Halberstam. Fallimento inteso come tutto ciò che cade fuori dal sistema normativo, o comunque da un sistema che propone un solo tipo di successo, cioè è successo chi ha determinate caratteristiche, tutti quelli che rimangono fuori inevitabilmente cadono nella falla del fallimento, o meglio un sistema che produce costantemente fallimento, perché le categorie sono troppo stringenti, o forse troppo, non so come si dice, demanding in italiano, è troppo, pretendono troppo dall'ambiente e dalla persona. Quindi fallimento inteso come tutto ciò che rimane fuori, e che perché ci hanno insegnato che non si deve fallire, quindi quell'ambito non si deve guardare, è abbastanza sconosciuto, nessuno vuole fallire perché è brutto fallire, però potrebbe essere un ambito dove si scoprono nuove possibilità. Sicuramente una possibilità di coesione e cooperazione, c'è Albert Stamm che dice quando si fallisce si è comunque sempre in buona compagnia. Il fallimento è di fatto un minimo comune denominatore, perché un minimo comune denominatore, sì. Perché chi ha successo sono pochi, chi fallisce siamo in tanti nel mondo.
Direi di sì, visti i tempi. Elisabetta Consogni, allora abbiamo ancora proprio pochi minuti per andare a segnalare in questo programma veramente molto, molto denso qualche appuntamento, magari qualche appuntamento per il sabato pomeriggio, qualcosa sulla domenica. È difficile scegliere, ma chiederei a te di dirci proprio gli imperdibili.
Allora, sul cinema direi un film molto importante è Shadow, che è un film di una compagnia teatrale australiana fatta di performer con disabilità, ed è questa un film, una sorta di assemblea di persone con disabilità che si rendono conto della loro responsabilità di salvare il mondo dall'intelligenza artificiale. E poi come performance penso che sia già la prima volta che appare in Italia Emmanuel Indifo, che è un performer nigeriano con base a Toulouse, che però starà qua con il performer Femi Adebayo direttamente dalla Nigeria. Faranno un lavoro che si chiama Trace of Ecstasy, che vuole portare l'attenzione su quanto sia difficile per gli uomini maschi ricavare uno spazio di intimità fisica, e questo soprattutto con uno sfondo di politiche discriminatorie contro l'omosessualità in Nigeria. Il corrispondente di questo spettacolo è Butch Tribute, un tributo alla figura della Butch, quindi alla figura della donna mascolinizzata, e sono due coreografe performer dalla Norvegia che sono Kongsten e Sterud. Una forse l'ultimo, non so quale scegliere, però l'ultimo è Hot Body Squire, che è un coreografo musicista francese, Gérald Kurdian. Con lui faranno un laboratorio per 5 giorni delle persone di Bergamo, partendo da alcuni testi transfemministi e body positive, per costruire delle canzoni che poi performeranno in un coro alla fine del festival. Forse l'ultima, che diciamo non è uno spettacolo, ha del performativo, dell'installativo e del visivo. Questo Palazzo della Libertà, che è il centro festival, è un palazzo fascista, con un all'interno dell'atrio un grandissimo affresco fascista che rimane lì e che avevamo bisogno di in qualche modo risignificare. Davanti a questo affresco verrà costruita giorno per giorno durante il festival un telo su cui verrà ricamata una parola da un gruppo di persone guidate dall'artista eritrea Muna Mussi. La parola che verrà ricamata nei vari giorni dalle persone coinvolte nel laboratorio sarà rimosso. E quindi si potrà allestire vedere in questo atrio l'apparizione graduale di questa parola davanti a questo affresco che si vede che è fascista.
OrlandoFestival.it, grazie mille Elisabetta Consoni, direttrice artistica del Festival Orlando. Grazie, ci vediamo a Bergamo.
Grazie a te, ciao ciao.
Anche noi ci salutiamo qui, la mia mail è mordiglia@radiopopolare.it. Io sono Elena Mordiglia e vi auguro una buona serata. Ciao!